E forse la voce dei navalestri, seduti sulle marcanzie, a cantare la canzone della bella che a 15 anni faceva l'amore, o la filastrocca della Ara Bellara discesa Cornara, legata in qualche modo al loro navigare, perché la bella Arabella Cornaro era stata impiccata dal marito, il conte Marino, quello di Palazzo Marino, esattore generale dell'imposta del sale per tutto il ducato, proprio nel giardino della loro villa di Gaggiano, affacciata al Naviglio. Conosciamo le caratteristiche dei terreni attraversati dal lento convoglio, quanto oratorio di prima, di seconda, di terza squadra, quanta brughiera, brughiera boscata, bosco ceduo, terreno vitato, castanile, foglia di gelso. All'archivio di somma, nella relazione dell'ingegner Carlo Vismara, elenca e valuta tutto, purtroppo con calligrafia minutissima. Quanta vite sulle costiere, oggi incolte, quante querce abbattute. Dalla darsena di partenza, inclinata come un invito rispetto all'argine del Naviglio, la via ferrata si dirigeva alla costiera e, raggiuntala, iniziava a salire lentamente sino ad intersecare la vecchia via da Milano al porto di Oleggio, vegliata dalla mole della regia ricevitoria. In questa via, che scendeva al porto di Oleggio con tre lunghi tornanti, resta il tratto iniziale. Il primo tornante è stato alterato dallo scavo del Viloresi e sostituito, per così dire, da uno stretto ponte sul canale. Il secondo tornante, abbandonato, si scorge ancora, marcato da un bel paracarro di granito rosa. Scendendo da questo tornante per l'antica via, oggi erbosa, dopo quasi 150 metri, si è nel punto ove la ferrovia delle barche incrociava la strada e, guardando a sinistra, se ne scorge la traccia. Da quel punto, a causa della terra scaricata sulla costiera durante lo scavo del Viloresi e a causa dei lavori di scavo del canale industriale, sparisce ogni tratta così dalla vecchia via, che proseguiva nella direzione per altri 100 metri, circa, sino al terzo tornante, come della ferrovia delle barche che proseguiva la sua lenta ascesa. Più avanti la traccia si ritrova, per un tratto di pochi metri, se si scende la strada che porta ai Molinelli e, 60 metri prima del ponte Viloresi, si guarda a sinistra. Qualche centinaio di metri più avanti, scendendo la costiera della pista di cemento, che parte dalle rovine della cascina Belvedere, si trova presto un tratto ben conservato della ferrovia. Un muraglione di sassi reggeva, qui come altrove, la rapida costiera sovrastante. E si deve dire che questi poveri sassi di fiume, poco o nulla incementati, hanno retto discretamente bene il tempo e alle piogge. Peggior danno hanno fatto i tedeschi durante l'ultima guerra, facendo scavare trincee proprio su questo tratto del tracciato della ferrovia. Ai lati della via si notano ancora per lunghi tratti i fossetti di scolo dell'acqua piovana, in sassi non cementati. Giunta al piano e in località Fugazze, la via piegava un poco a oriente, sino a intersecare la strada di da Somma a Turbigo, detta allora comunale del Barchetto, in corrispondenza alla strada che oggi porta a Ferno. La ferrata affiancava poi la comunale del Barchetto, scostandone solo poco dopo l'attuale strada che porta a Malpensa, per seguire il profilo della costiera. A Somma, sotto San Rocco, la ferrovia delle barche passava su un ponte, le cui spalle sono ancora perfettamente visibili, scavalcando un po' in diagonale la provinciale di Malpensa, e doveva essere straordinario. Dalla strada in lieve salita veder passare contro il cielo un così singolare equipaggio. Dal piano di Somma, dove un piccolo fabbricato presso l'attuale di via Viloresi fungeva da ricovero per i cavalli in attesa dello scambio, le barche scendevano, mediante taglio ardito, sulla valle dello Strona. La via esiste ancora, in discreto stato, protetta da un grande muraglione. Purtroppo pochi anni or sono la SNAM ha pensato di utilizzare questa via per intervarvi un metanodotto, sconvolgendone nel fondo. I carri scendevano la costa senza cavalli, frenando. Quattro frenatori di scorta stavano alla stazioncina di via Villoresi. Al termine della costa trovavano il ponte sulla Strona, altissimo, costruito con una spesa di 60.000 lire, 300 milioni attuali, cifra esigua per l'importanza dell'opera, tuttora in esercizio, essendo stato poi con il ponte acquistato dal Comune di Somma dal fallimento della società, come diremo. Superato il ponte sulla Strona, il carro e la barca viaggiavano su di un lungo terrapieno, con tre ponti tuttora visibili, e poi in piano sino poco oltre la strada Golasecca-Sesona, dove, in località Groppetti, trovavano una ripida discesa, 12,50%. Qui il carro veniva agganciato a un cavo di 850 metri che, mentre il carro con la barca scendevano frenando, trascinavano verso l'altro, su un binario parallelo, un carro vuoto. Il carro di ritorno, pur senza barca, costituiva un contrapeso di molte tonnellate. Costo del cavo 4.140 lire austriache, ovvero 20 milioni. Si considerava nel conto previsionale di doverlo sostituire in capo a 5 anni e di ricavare dalla vendita del cavo usato la metà del valore iniziale. Alla fine della discesa, a poche decine di metri dalla zona dove è stata realizzata ultimamente la galleria artificiale per la nuova autostrada per Gattico, in corrispondenza di una profonda valletta si trovava un altro ponte importante, largo perché a doppio binario, eppure molto alto. Ma l'appoggio delle spalle al terreno dovette essere infelice e il ponte crollò attorno al 1900. Le pietre squadrate precipitate nella valletta sono state asportate e inghiottite dalla vegetazione. Poco oltre, un ponte sorpassa la trincea di cui correva, si fa per dire, la ferrovia. E prima e dopo il ponte, tre paracarri di granito della società, marcati con bella impronta SF, Società della Ferrata, spiccano nel brugo. Poi la traccia sparisce. La via scendeva verso il fiume per la via detta oggi Via Vecchia e giungeva in località Mulini, dove il rio Neda da sempre aveva mosso appunto dei mulini e operava anche una segheria, del nome di Mulino della Resica. Qui i carri con le barche arrivavano su terrapieno e a 20 metri d'altezza al pelo dell'acqua e vi venivano calate con una piattaforma ascensore munita di contrappesi, mossa da una ruota ad acqua. Opera del tempo gigantesca. La piattaforma mobile era lunga 30 metri e i muraglioni in sostegno larghi oltre 1,50 m. Scese nell'acqua tranquilla del bacino e sul largo fiume le barche venivano rimorchiate alla piarda di Sesto, sempre a cura con cavalli della società. Agli studi iniziali di Cattaneo seguì un progetto completo e molto diverso dall'ingegner Birmani, modificato poi dall'ingegner De Simoni. Durante la realizzazione dell'opera sorsero roventi polemiche fra i tecnici e il consiglio della società con le dimissioni Libelli e Controlibelli. Purtroppo alle beghe interne fece da contrappunto una serie di questioni con i proprietari dei terreni attraversati, cui ancora, molti anni dopo la realizzazione dell'opera, non erano stati pagati i fondi e neppure risarcite le imposte sui fondi occupati. Spulciando tra le molte proteste presentate all'amministrazione dei comuni interessati, tutte scritte con bella calligrafia e aulico stile, e firmate invece con poco più di una croce, leggiamo ad esempio: già da 8 anni i sottoscritti ebbero a prestare alla società il terreno necessario per la costruzione. Intrapresa autonomata la strada da alcuni anni e non prestandosi la società al pagamento né alle imposte né del reale valore integrale del fondo, obbligò i sottoscritti a interporre agli uffici della deputazione, la quale, sebbene avesse ricorso in varie occasioni al governo, non ebbe migliore esito. Se non che, in occasione dell'anno 1858, la commissione governativa incaricata del collaudo della strada e indi permetterne l'apertura, si è trovata nella sua visita alla stazione di Strona. La citata deputazione, avendo caldamente raccomandato il pagamento dei fondi occupati, fu la sua domanda presa in considerazione da quell'aspettabile commissione e il suo relativo protocollo. La commissione medesima ebbe, fra gli altri obblighi, ad imporre all'amministrazione della società che dovesse essere essa presentare al governo le dichiarazioni delle deputazioni dei comuni interessati, qualmente fossero stati indennizzati i proprietari dei fondi occupati, sospendendoli frattanto il governo di emettere il necessario permesso di apertura dell'esercizio della ferrata. Ma l'amministrazione, invece di adempiere ad alcune prescrizioni, ha creduto fin qui di ghermirsi praticando senza permesso l'esercizio della strada. Meglio che non alle vie di fatto di cui si credebbero i sottoscritti di diritto, amando evitare alla società le dannose conseguenze, trovando di addormentare la codesta lodevole giunta e sindaco che sia immediatamente cessare l'esercizio della ferrata che, in mancanza di governativo a permesso, rimane totalmente abusivo. Ed ecco, dopo poco, l'ingiunzione del comune a sospendere l'esercizio abusivo entro 3 giorni. Il comando della Guardia Nazionale fu incaricato di vegliare e impedire ogni successiva contravvenzione, cioè l'esercizio. Non tutti i torti però dalla parte della società. Delle 31.129 lire occorrenti per l'acquisto dei terreni del comune di Somma, restavano da pagare nel 1860 solamente 1.760 lire, 67, come risulta da una lettera al Consiglio dell'Amministrazione firmata Turati, Lemanini, Brambilla. Tanto interessato clamore fu comunque, come spesso, inutile. La società era destinata e votata a rapida fine. All'inizio dell'esercizio, che si situa nel 1858, i conti economici erano basati su una previsione di trasporto di 18 barche al giorno, corrispondente alla totalità del traffico fluviale. Invece il misogismo dei mercanti e l'opposizione ai barcaioli abituati al viaggio su rapide fece sì che se ne trasportassero solo 8 giornaliere. Pare inoltre che le barche, mancando la spinta esterna dell'acqua, si danneggiassero nel trasporto o fu una voce sparsa d'arte e raccolta. Quello che più conta, nel 1865 vennero attivate la ferrovia Arona-Novara e Sesto Milano, che sottrassero gran parte del carico alla navigazione fluviale. Il primo ponte ferroviario di Sesto fu posto in esercizio nel 1868. Era un ponte di legno, riservato solo alla ferrovia, coperto come un ponte pedonale di Lucerna. Ne restano poche fotografie. Nel 1865 stesso, dopo soli 7 anni di esercizio, la società ferrata fallì. Liquidati 100 uomini e 100 cavalli, le rotaie e i dadi di vivo su cui poggiarono furono rilevate dalle ferrovie dello Stato. La darsa di Tornavento, acquistata dal conte Paravicino, riempita di terra e ritrasformata in prato. Oggi, dopo una pioggia importante, marca il perimetro antico, essendo il terreno meno permeabile del circostante. Nel lungo fabbricato della stazione, pur acquistato dal conte Paravicino, fu impiantata una tessitura di cotone mossa da una ruota d'acqua sulla gora molinara, appositamente deviata. Poco dopo, nello stabilimento, lavorava una non piccola colonia di operai. Dalla linea di salita del piano del fiume, sotto Tornavento, sino al piano a Malpensa, rimangono, come già detto, solo pochi tratti riconoscibili. Un tempo il tratto è stato coperto di terra, scavata per realizzare il canale Viloresi, mentre più avanti un altro tratto della costiera è stato asportato da una cava di ghiaia. Oltre ai ponti e terrapieni in brughiera, resta la discesa sulla costa dello Strona e, unico cimelio veramente importante, sul ponte dello Strona, su cui abbiamo già detto, acquistato dal comune di Somma il 29 giugno 1872, quando la giunta unanime votò per alzata e seduta, evidentemente tutti si alzarono, doversi acquistare il ponte per lire 5.000, considerato che era costato 60.000 lire e che il vetusto ponte preesistente a fianco, su cui passava l'antica via ducale per il Sempione, era poco più di una passerella in pietra, capace di solo traffico pedonale, mentre i carri e le carrozze da sempre passavano a guado. Dalla stazione di Sesto, col suo immenso pianale e ascensore, non resta nulla. Solo a 40 anni or sono, l'osteria da stazione, già ristoro dei navalestri, serviva ancora la minestra e perfido vino ai cacciatori. Sino a pochi anni or sono, una buona parte dei ruderi dell'ascensore era ancora in piedi e nel bacino si pescavano, fatto curioso, dei pesci rossi. Oggi i muraglioni sono inglobati in una casa, ma sono ancora visibili. Di tanto lavoro non resta quindi quasi nulla. Se è vero che il tracciato resterà sempre individuabile, rifacendo alle belle tavole del cessato catasto, che si possono consultare all'archivio storico e varese, i cimeli residui, le massicciate, i terrapieni, i ponti, i biettermini di granito sono destinati a sparire. Dimenticate le speranze e le polemiche che ne hanno accompagnato e seguito la nascita, dimenticato il lavoro immenso e inutile, il termine stesso, ferrovia delle barche, è destinato al completo oblio.